Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
In dei posti in cui abbiano pochissime persone, se conoscono tutti, eccetera, è molto più semplice metterla in opera piuttosto che immaginarcela nelle metropoli nostre.
Cioè, noi ti avevamo proposto la vita smeralda e tu sei andato a fare questa. Sono scelte, ti apprezzo la, veramente la. Due settimane stavi lì al sottovento, sopravvento, è la stessa cosa, è una comunità che si auto-organizza, anche l'evasione fiscale più totale.
Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di
Kashmir, un podcast morbidissimo. Bravo che hai rimesso la chiesa al centro del villaggio.
Qualcuno si era lamentato e noi però servi dei commenti, noi schiavi. Assolutamente. Sì, noi che leggiamo tutti i commenti.
E li lasciamo correre tutti.
Li lasciamo correre noi.
Come si fanno?
Come è giusto fare.
Creativi, come stai? Tutto bene?
Bene. Sto bene. Giornate uggiose, ma siamo felici di essere qui, ragazzi. Grazie mille per, insomma, ci avete seguito in tanti la prima puntata. Grazie anche a tutti quelli che hanno preso i biglietti per lo show di Milano che faremo al Franco Parenti il 30 novembre.
30 novembre. Vi diciamo già che ci sarà uno show il 13 dicembre.
Anche a Roma,
detta la Milano di pietra,
detta la capitale del sud. Esatto. E dai, non vediamo l'ora di farlo, siamo felici di fare quest'anno degli show.
Adesso usciranno i biglietti e tutto. Intanto salutiamo Tahir, come stai?
Ciao ragazzi, tutto bene, un po' meglio ieri, peggio di domani.
Benissimo,
bello, bellissimo. Cos'è, un manuale di quelli how to live the day, live today.
Hai un pantalone quasi damascato.
Ma è bagnato, perché?
È bagnato, è la vernice.
È un jeans khaki?
No, è un beige con sopra della vernice beige più chiara.
Sembrano le tende di casa di mia zia.
Sì, in campagna a Fiuggi.
Dai, quando le deve insegno a vestire.
Vabbè, non potete vederlo, ma Tahir oggi è palettato. Cono frutti di bosco e crema. beige e appunto...
Questo è Bordeaux, questo è beige.
Quindi frutti di bosco, mirtilli e crema. Come stai, Carmelo?
Gustosissimo.
Molto bene, oggi ho girato il camice dal lato invernale.
Quindi ha tutte le macchie marroni.
Quello che non lavi mai. Ed è muschiato, giustamente.
Però non sono riuscito a venire in monopattino perché sono cambiate le regole. Mannaggia.
Ecco, ma parliamo un attimo di questo dramma che hai vissuto, sì. Abbiamo capito. Perché da oggi anche i monopattini, cioè da oggi, insomma, da un po', i monopattini avranno bisogno di una sorta di, chiamiamola, targa? Dico male?
Sì, ma sai, quella si può anche applicare, più comunque ancora non è in vigore la targa, è più l'aggiunta del doppio freno, delle frecce anteriori e posteriori, di un catarifrangente e tante piccole cose.
Informazioni che comunque lui avrà preso da una live di TikTok.
Sì, certo.
Sì, non credo dal sito del Ministero dei Trasporti. Allora, tu applicali a questo monopattino, scusa.
Sì, adesso vedo, intanto penso più alle fette. Perché tanto questa pioggia non mi le sarebbe
fette,
servito.
Per chi ci ascolta fuori, esatto, da Roma, sì, è andare a piedi.
Però i nostri ascoltatori sempre sul Carso, noi li abbiamo nel cuore. Dopo le piovre, le fette.
Anche chiamate fettuccine.
Anche andare a fette, ma fettuccine, che è la deriva Gen Z, vuol dire andare a piedi.
A fettuccine.
Andare a fettuccine.
Ah sì, a fettuccine. Ti immagini, ti scrivo, oh, ci vediamo domani, tu come vieni? A fettuccine.
A fettuccine.
Please. Vabbè. I beg your pardon, sir.
E un saluto anche alle
cashmirine.
Torniamo al vecchio nome, torniamo alla vecchia nomenclatura. Le cashmirine, come state?
Cashmirine. Ciao ragazzi, c'è Alice che sta cercando il suo microfono
sotto il sedere.
Quindi abbiamo due, quindi...
Certo. Volevo dire che a proposito di monopattini, che noi l'altra volta abbiamo visto Rocco Casalino che cercava di sbloccarne uno. Ti
bellissima scena, eravamo fermi a Piazzale Flaminio, fermi al semaforo in motorino. Vediamo e lei da dietro mi fa, ma quello sembra, dico no, non sembra, quello è. Ed era Rocco Casalino che provava a sbloccare un monopattino, cioè, guardate come dire, lo so che avete visto il Grande Fratello 1, però non l'ha sbloccato bene, quindi ha iniziato a shakerarlo, ha fatto quel suono tipo che lo stai rubando. E se io avessi avuto la prontezza di un cinquantenne romano, gli avrei detto, oh, vedi Moncio, hai più l'auto blu, mo sei rubato, e sei inguattato.
Ma nessuno gli ha detto, guarda, non è più l'epoca di uno vale uno, puoi prendere l'autista, l'auto blu, caro Rocco, prendi un bel tassì, caro Rocco, con tutti i soldi delle serate, di quando facevi il Grande Fratello in discoteca, i soldi dati nelle scatole di scarpe. Quante scatole di scarpe avranno il controsoffitto, Rocco Casalino? Non guardami Guarela.
Sei sicuro di volerlo dire?
Rocco scherzo.
Un personaggio così.
Scherzo. Possiamo infatti dire questa cosa, che se c'è un beep è per evitare una querela.
Sì.
A quanto pare le persone non l'hanno capito.
Sì, ma appunto, facciamo finta che non...
Forse persone... No, è Tahir che ci vuole portare su quel crinale.
Come state? Alice ha preso il treno dei businessmen per arrivare qua stamattina, molto presto, il Roma-Milano delle 6.40.
Milano-Roma.
Milano-Roma, scusa, delle 7.
Certo.
Che parte molto carico di gente del nord. Cazzo, devo andare giù a Roma.
Quella città di porci.
Trenitalia.
Brava. E senti, di che si parlava? Qualche battuta che hai sentito sul treno? C'è qualcosa che ti ha colpito?
Allora, io ho sentito questo signore, questo businessman pieno di braccialetti sul polso, tipo che si capiva che aveva fatto una bella estate dentro. Che ha risposto al telefono e ha detto pronti! E questa cosa mi ha fatto sciogliere il cuore.
Pronti!
Sono proprio nella business, nella classe business, è stato molto carino.
Pensa che il braccialetto lo metto perché per ogni ragazza che pago mi piace ricordarlo. Così quando vado al commercialista butto giù tutto e lui sa e dice...
Che io le scarico tra l'altro.
Le ragazze, i ragazzi c'ho il collare, c'ho lo snake...
È arrivato un collega e lui ha detto never stop working.
Veramente, l'ha detto veramente.
Just a Milanese boy.
Ma ti offrono il cornettino su Trenitalia?
Sì, certo.
Non è solo una cosa di Italo.
No, Italo ti offre, per chi dovesse capitarvi, no, al pomeriggio tardi,
spumantino, l'aperitivo.
No, come cazzo si chiama? La ragostina con i friarielli e la ricotta.
Friarielli e ricotta?
Salato, sì.
Ma sul serio?
Veramente, quello è, posso dirlo, mind popping. E a proposito di mind popping, a proposito di Pringles, a proposito di mind popping, perché c'è un tubo Pringles rosso come il Natale?
Come il Natale.
Come, non lo so, le mie analisi del sangue del problema.
Non so, no, sta dicendo una cosa indicibile. Allora, amici, ricorderete la bellezza dell'Aperi Pringles estivo. Ci siamo divertiti, le spiagge italiane. È stata una cosa straordinaria.
Ma cosa c'è di più bello dell'estate italiana? L'inverno.
L'inverno
no,
italiano.
Non è vero, però.
No,
sì.
Molto meglio. Però comunque non vi deluderemo perché faremo un grande spettacolo Aperi Pringles Snow e lo gireremo in un luogo a noi caro.
Luogo
caro un po' a tutti gli italiani.
All'Italia.
Un luogo dell'anima.
Certo, un luogo stupendo. Quel posto è Cortina d'Ampezzo.
E io godo di questa cosa. Che bello che facciamo una puntata di Cashmere a Cortina.
Ma non saremo da soli a fare la puntata di Cashmere a Cortina. Perché è stato lanciato questo concorso per la storia più mind popping e perdonatemi se torniamo a, cioè mind popping nel senso più stramba,
più mattacchiona
legata al Natale. Verranno scelti due vincitori, quindi quattro persone che verranno a vedere se vi va la puntata. Vi diciamo già che molto in vantaggio c'è Daniela Santanchè, che ama il podcast,
sì,
e ha dei Natali,
sì, ci ascolta e ci ha raccontato delle storie incredibili. Lei... ognuno di noi ha delle storie terrificanti sul Natale, ciascuno di noi le ha, potete raccontarle sulla pagina Instagram di Pringles, andate sotto al post dedicato a questo concorso e raccontateci la vostra storia più mattacchiona. Tu hai avuto problemi a Natale nella tua vita, Luca Ravetta?
Ma no, io Natale l'ho sempre, me guarda, quest'anno, e lo dico forte e chiaro perché so che non mi sta ascoltando, la zia Pussi, che è il suo soprannome, mia zia, sì, il soprannome è Pussi, non vuole più fare la cena di Natale perché ha avuto due nipotini e ha perso completamente la ragione e vuole proporci di farlo il giorno dopo, e noi abbiamo detto non ti riconosciamo più come zia se ti azzardi a voler più bene a due neonati che a me e mio fratello che abbiamo 35-31 anni.
Presa benissimo,
sì, presa bello, molto bello, male questa, e questo potrebbe essere più che mind popping l'ultimo Natale. No.
Bello.
Posso venire anch'io a Cortina?
Carmelo, cioè, ovviamente ci sarai anche tu, sarai il sindaco di Cortina. Carmelo, ti è mai capitata una cosa terribile a Natale, un Natale che ricordi litigi in famiglia, situazioni disastrose, panettoni che saltano?
Ricordo di aver vomitato il panettone,
piccolo.
Prima di Natale però, ti eri portato avanti, già il 23. Già il 23.
Pasqua.
Bello. Una volta... a mio zio è stato regalato un maglione a trecce e lui ha veramente perso la ragione per questa cosa con mia nonna, ma veramente un'aggressione, veramente. Era come se... ma una cosa impressionante, hanno litigato per un'ora e mezza. Però mio zio aveva 50 anni, un po' particolare come situazione.
Molto bello. Si sentiva attaccato come persona che portava i maglioni a trecce, cioè qual era il...
A me non sono mai piaciuti i maglioni a trecce, mamma, perché me li stai regalando?
Pensa quanta emotività c'era in quello tantissimo, scontro tantissimo. Nascosta e tantissimo. Bellissimo.
Però è stato bello, ognuno di noi ha delle storie terrificanti, raccontatecele sulla pagina di Pringles e due fortunati di voi vinceranno il concorso, potranno portare un'altra persona, quindi ci vedremo in una straordinaria baita cortinese sabato 17 dicembre.
Si sta avvicinando il Natale, che è un po' una grande deadline, un grande momento in cui si interrompe il lavoro perché ci sono motivi importantissimi.
La nascita del bambinello, ad esempio. Esatto. Questo buco mentale
the
italiano.
Chosen one, esatto.
Queste due settimane che dovrebbero essere due diventa un mese in cui non si può più.
Il colesterolo, insomma, guarda, sì, ne riparliamo dopo Natale.
Dopo Natale, però inizia ottobre questa cosa, ne riparliamo dopo Natale.
E Natale, grande momento di tensione, di ansia, di grandi consegne, perché o me lo mandi entro il 23-22 oppure del tuo lavoro che tu stiamo facendo non se ne parla più. Quante volte hai sentito dire questa cosa?
Sempre. Quante volte c'era necessità di inviarlo con questa urgenza?
Nessuna.
Mai.
Esatto, nessuna. E parliamo oggi di un grandissimo tema che sono le consegne, delivery. E soprattutto l'ansia che genera questa cosa.
Esatto.
Tu che però, io ti conosco da anni, sei una persona piuttosto precisa in generale. Cioè se devi fare una cosa la fai e la fai entro, non sei a livelli di Alice che sta fuori completamente di testa. Cioè consegna due giorni prima.
No, ma... due giorni prima, ma l'educazione Alice.
Io godo essere in anticipo. Cioè
che
proprio...
Senti, ma tu all'università eri una di quelle che finiva gli esami già al primo appello?
No. Mi sono sempre concessa anche la sessione di settembre. Okay. Però mi piace stupire gli altri facendo vedere... Oh, addirittura sei persino in anticipo. Mi piace questa cosa.
Maleducazione in Italia non si fa.
Non è gradito.
Fossimo nel mondo anglosassone quasi quasi, ma qui non è.
Sì, è come arrivare prima ad un appuntamento, secondo me,
ma
pure quello
non lo
è.
Tu sei una malata di mente ritardataria, una cosa.
Tu mi stai accusando di questo.
Certo,
cioè,
no, io
Luca,
pensavo
difendimi.
Di essere la persona più ritardataria del mondo, poi
oggi,
mi sono sposato con lei.
Ho fatto oggi il mio primo grave ritardo a Kashmir, dopo che per due anni ho visto i Ferrari arrivare. Tipo, a volte
ma
hanno segnato un altro giorno sul
ma
calendario.
Scherziamo.
Però io ho l'ansia del ritardo tantissimo, mi dà molto fastidio. Però sulle consegne io sono una delle peggiori persone che abbia mai conosciuto nel consegnare. Cioè se la consegna è oggi o domani, io per una settimana riesco a trovare il modo, impapocchiarla, e grazie a Dio la stand up lì non puoi non deliverare, lì c'è il pasto,
esatto.
Devi farlo, mamma mia che bella cosa davvero.
Quella è la cosa più che forse a noi ci salva, ma io molto spesso mi sono trovato in situazioni in cui veramente non avevo scritto nulla e un'ora prima di salire sul palco, però a un certo punto sul palco ci vai, qualcosa devi dire, quindi forse in quell'ora
riesci a concentrare,
ti concentri e tiri fuori qualcosa.
Ma invece ti è capitato, beh, tu avendo fatto anche l'università, dici il 22 sta arrivando l'ultimo esame, mancano tre giorni, avevo due mesi per studiare, Allora, un mese per come sì. gestisci?
Beh, la mente è una strana macchina, perché ti sembra che negli ultimi tre giorni prima
segnatevi
dell'esame...
queste parole stupende del Ferrara. La mente è una strana macchina.
È una strana macchina che peraltro è il titolo del mio album del 71.
12 pezzi, un LP straordinario.
Col bassista di Eugenio Finardi ho lavorato io.
Ah, Francesco, è morto, no? È morto, eh?
Ah, vedi, era sì, defunto sì. Poi. No, allora, in quei tre giorni prima dell'esame hai una concentrazione che non hai in nessun altro momento dell'anno, e questo è frequente però in tanti lavori. È come se uno si riesca si riuscisse ad ingannare per tutto il tempo. Quando poi hai la consegna hai una concentrazione molto maggiore. Però io ricordo il senso di morte che tu avvertivi quando l'esame si stava avvicinando e tu pensavi, ok, ho iniziato a studiarlo a settembre, avrei avuto tre mesi per farlo, poi è passato ottobre, ne avevo due, poi un mese a novembre, poi adesso ho due settimane, ti ritrovi a una settimana che non hai fatto nulla, e però poi ci vai. Cioè, io sono sempre andato agli esami anche se non sapevo nulla.
Sì,
sempre.
Cioè riuscivi,
sì,
veramente?
Pazzo kamikaze, sì, sì, sì. No, bruttissimi quarti d'ora, cioè con gente mi dice, ma lei che cazzo vuole, come si permette?
Penso che io per evitare questa situazione non ho fatto proprio l'università.
Hai fatto
per
benissimo.
Sicurezza.
Hai fatto benissimo.
Per non andare impreparato così mi fa venire l'angoscia.
Vabbè, l'angoscia è connaturata a tanti... Io ho avuto due momenti di attacchi d'ansia seri nella vita. Uno all'università, una volta in cui dovevo fare tipo un commerciale, procedura civile, un altro insieme in un mese, e un'altra volta poco prima del lockdown del 2020. Che dovevo fare tre lavori difficilissimi insieme, un soggetto, un programma per replay, il libro, ho pensato non ce la farò mai, avrei tanto bisogno di un periodo in cui sto chiuso in casa, e poi pensato un po'.
Io l'ho fatto quest'anno per la prima volta, penso, da anni. Dovevo andare in un posto per fare un TED Talk, questa è la verità, e mi sono reso conto che non ce la facevo, e ho detto, ragazzi, sono stato sincero, ho detto, sono sceso dal treno, ragazzi, stasera non ci sarò. Prima ho letto il contratto per vedere se incappavo in qualche penale, e poi ho detto non
e pensare posso. Che oggi su YouTube ci poteva essere un quando parliamo di risata non stiamo parlando di un meccanismo avulso da quello che noi pensiamo. La risata è un modo per leggere il mondo e capire le persone molto meglio. Ora voglio farvi un piccolo esempio.
Perché?
Diapositiva di merda. Questo è il nostro cervello quando è spento. Questo è il vostro cervello quando ascolta un mio monologo di stand-up comedy. Questo.
La mente è una macchina stupenda.
E lì appaio io.
Dicendo.
Ho scritto in Ferrari.
Però no, invece una cosa che secondo me è molto... A parte mi è tornato in mente agli albori di Facebook. Mm-hmm. C'erano quelle cose divertenti che continuavi a scrollare, quindi quelle faccette simpatiche.
Quella è Repubblica con la colonnina a destra.
Quelle faccette simpatiche che ricreavano piccole situazioni della vita, tipo le mie cuffiette col filo quando le metto in tasca ed escono tutte raggomitolate. Io facevo che ridere questo.
Ma non me la ricordo.
No, erano i meme agli albori, diciamo.
Tipo gli
e perché erano tutti sulla destra?
Perché aprivi scrollare a destra, non all'ingiù.
Ho capito.
12 no. foto da ridere.
Ti segnala, era come se ti segnalasse delle pagine che esistevano.
Esatto.
Sì, sì.
Okay, cioè, tu
i consigliati di Facebook.
I consigliati di Facebook.
Esatto.
Sì,
e esatto. C'erano queste cose. C'era uno che diceva come funziona la mente di un creativo: cioè hai la deadline qua, tutto il tempo buttato fino agli ultimi due giorni, tipo panico, e poi consegna.
Ultimi due giorni.
Lo leggevo e dicevo: com'è giusta questa cosa? Quanto mi immedesimo. A me non capitavano queste situazioni. Sai perché lo facevo? Perché ero su Facebook a vedere queste stronzate e non stavo lavorando. Per dire che una delle più grandi fonti di distrazione e scarico di tensione è internet, ovviamente.
Internet, sì.
Cioè tu quale cronologia segui quando dovresti scrivere questa cosa e parti?
Allora, io parto, tutte le volte che devo lavorare, apro repubblica.it e la mia mente mi giustifica perché penso, però mi sto informando. Cioè, comunque, questo è un momento di informazione, quindi inizio a leggere cose della prima pagina così. Poi entri in quei mondi tipo... clamorosa gaffe di Milli d'abbraccio e già lì brutti una brutta china. Dopodiché si passa a Dagospia e Dagospia le male bolge, perché da lì a cioè prima c'è la notizia di gossipetto così, poi dopodiché si entra in un universo di perdere di tempo clamorosa. Dopodiché passo a YouTube e lì inizia la cosa che mi porta veramente lontano da quello che devo fare, perché io mi sono convinto di saper suonare la batteria. Quindi inizio a vedere dei tutorial
infatti
di americani che
vedo.
Spiegano, hai capito?
Tu lo vedi su ogni tanto con Kashmir, io ce l'ho nella cronologia certo. del canale Kashmir. Lezione batteria, come fare?
Bravo!
Lui passa interi pomeriggi a vedere video
cose che non saprò mai fare.
Pure di chitarra, ne hai visti diversi, mi sa.
Certo, sì. Di chitarra, come no? Esatto. Ed è tutto, ok guys, today we're gonna see how to play Dump With by Blink-182, ok, Drake. Travis Barker is a phenomenal drummer. We're gonna see there's a lot of things
chiunque
going on here.
Chiunque in questa situazione con la moglie che dice vado a fare la spesa sarebbe andato su Pornhub ed invece apre Drum to the
esatto,
Lesson.
Drum no, io faccio quello. Sì, sì. What's drum Mage Again? Year. Drum Lesson. Dramio.
Drum
io
se...
Sì, quello, poi seguo Dramio.
Non ti sei mai abbonato tipo a qualche corso?
Sì, 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 abbonato.
Sono abbonato agli Ultimate Guitars. C'ho l'account pro per cui posso vedere, c'è la tab. C'è la tab che ti permette di vedere tutti gli strumenti uno separato dall'altro e quindi riesci a capire bene qual è la melodia, quali sono i riff. È una cosa seria da dire.
No, mega seria, non immagino.
No, quelle no, però le cose, mi faccio tante le cose finger picking, i pezzi difficili con la tab fatta bene. Seguo Paul Davids, l'olandese, che saluto. Non suonerò mai.
Sono i bulli delle tue medie che gli stanno vibrando le orecchie. Perché non l'abbiamo menato ai tempi?
Oggi sono qui a parlare del Kashmir Podcast, quindi evidentemente avevo ragione io. Ma non sono offeso per quelle botte che ho ricevuto.
Io non
Luca
la metto
Ravenna,
tanto.
Come non lavori?
Non
come
la metto non tanto lavori. Su internet, che quello lo do per default le 6-7 ore a guardare video, principalmente di cibo. Il rumore che mi rilassa di più al mondo è sentire di qualcosa che sta sulla padella. Se è grasso di maiale meglio. No, camminando. Io esco e mi faccio un giro dicendo sento due canzoni, fumo un caffè. Sì, bevo un caffè e così qualcuno sotto può scrivere se ne fumate anche di diversi e inizio a camminare e a vagare per Roma, che è una delle cose che amo di più. Inizio a darmi degli spot da raggiungere, dai fino a lì, poi fino a là, poi fino a lì, non so che caffè non mi va, poi sulla base di un umore tutto interno alla mia testa vado in quello o quell'altro bar, se mi va di parlare con i baristi oppure se non mi va assolutamente di parlare, e butto così ore
mega
ore
bello.
Ora in fila
sì, camminare è bello, Carmelo.
Sì, c'è anche il modo di perdere tempo mio preferito, che è quello di camminare per Google Street View, far finta di essere un americano in uno di quei villaggi sconosciuti, andare a comprare le cose facendosi tutti i passaggi, gli incroci.
Anche io quello perdo un sacco di tempo.
Ma scusa,
Google Street
l'unico...
View penso cosa c'è a Christchurch in Nuova Zelanda, fammi andare a vedere, mi faccio le passeggiate.
Sono l'unico che si droga per perde tempo io.
No, sbagli Tahir, perché vabbè quello è un impegno drogarsi, perdere tempo invece è una roba molto seria,
è un'arte,
senti quando è il momento in cui senti il senso di colpa?
Sono due momenti, quando ritorno poi su internet e incontro due personaggi di cui non farò il nome, quando vedo la loro, quando arrivo al loro posto,
ho capito.
Dico ok, per non diventare così tu adesso spegni e ti metti a lavorare. Ed è questa cosa mi colpisce proprio nell'intimo e dico se sono arrivato qua vuol dire che ho buttato tutto e ci mettiamo a lavorare.
Nella fossa delle Marianne del film.
Le speculazioni nei commenti.
Vabbè, poi dopo si dice no, qua riceviamo.
Scusate se non lo dico adesso, però è una cosa intima, mi sono aperto e non era una battuta.
Sì, poi c'era il rischio che le bippiamo, sai. Hanno bippato delle battute.
Pagano YouTube, pagano tutti YouTube.
Sì, tutti quanti,
mind
sì.
Mind
bipping. però invece qual è stato il momento, perché anche è bello consegnare, cioè diciamo la verità, anche la puntualità è una cosa bella, quel momento di quando mandi la mail e pensi questo lavoro è finito.
C'è gente che, ci sono persone, ci sono artisti, c'è forse un artista che quando si tratta di deliverare, consegnare e produrre una quantità di materiale incredibile è un po' forse il numero uno, anche per scelta sua, cioè che fa un sacco di cose.
Anche per ansia che
certo,
racconta,
anche
la
per
molta ansia che ha, che però gli permette anche di produrre tutte le cose che leggiamo.
E quindi quest'oggi abbiamo qui ospite, primo ospite della terza
primo
stagione
ospite
di Kashmir,
della terza stagione, sì.
Il signor Zero Calcare. Grazie mille per essere qua.
Grazie a voi per l'invito.
Tu in che momento sei adesso lavorativo? Perché è uscito il fumetto, però allo stesso tempo... sei in una fase di... non so quanto si può dire della tua nuova serie che stai per fare per Lo Scarlatto Signore.
Guarda,
però credo che quando si lavora per Lo Scarlatto Signore l'ansia cresca.
Ma io ho così
tante io sto in ritardo su tutto, cioè nel senso io ho delle consegne per stasera, delle consegne per domani, delle consegne per la fine della settimana, cioè la consegna per lo Scarlatto Signore è, al momento
dici è l'ultimo dei problemi,
la considero abbastanza ancora in là nella scala dell'ansia. Però sì, quella ovviamente quella. È quella su cui più persone mi potranno giudicare comunque.
E certo, vabbè, giustamente.
Bello, perché l'idea già del giudizio di ancora più persone ti tranquillizza. Ma ti mette un po' più di serenità in più.
Hai conto che tutto quello che faccio spero che lo veda, questa è una cosa di cui la mia casa editrice sarà molto contenta, spero che il minor numero di persone lo veda. Non dico mai quando esce una cosa mia se non costretto da uffici stampa eccetera, quindi in realtà Netflix purtroppo è una cosa che vedono tante persone.
Quando è che è diventato così? Cioè all'inizio ovviamente non avevi quest'ansia, cioè immagino che all'inizio fosse molto più spontanea il disegno, inventare le storie. Quando è stato il momento in cui hai iniziato a sentire tanta pressione da parte del pubblico?
No, io l'ho sempre avuta, nel senso che pure quando
quando facevi proprio le locandine per i centri sociali da subito.
Oddio no, effettivamente
lì no, quello stato.
Per quanto ti dico che comunque lì soltanto perché l'assemblea dei centri sociali in qualche modo decideva le cose da disegnare prima, quindi non è che c'era che io potevo sbagliare, tutto veniva deciso collettivamente.
Ah ok, quindi
non ti hanno mai rinfacciato un errore clamoroso? Cioè non ti sei mai trovato con l'assemblea di fronte che ti diceva allora è successa una brutta cosa?
Sì, ci sono più maschi che femmine, ci sono più bianchi che neri, diciamo che tutta questa roba io in tempi
non sospetti.
Certo, infatti io adesso sono vaccinato super sei anni rispetto a tutta questa roba, perché io sono veramente 25 anni che mi confronto con questa roba qua. Però era quello, sono stati all'inizio le cose. Poi il blog è stato in realtà il grande inizio dell'ansia da prestazione.
Certo. Perché lì ha iniziato, tra l'altro poi il blog partiva subito su internet, quindi è lì che hai iniziato anche a misurarti con il pubblico di internet.
Con i feedback, i commenti, le cose, cioè quella roba lì ogni settimana era oddio, sta settimana tutti diranno ammazza che merda, era meglio prima, eccetera. Quella roba era proprio una roba continua.
E li leggi? Li leggevi?
Io leggo tutto.
Ah, tu leggi tutto? Leggo
siamo
tutto.
In due, bene.
Non rispondo a tutto ma leggo tutto.
Ah, voi siete matti, ragazzi.
No, io ogni tanto rispondo. Dentro di me.
anche no, fuori, però ogni tanto.
Esatto.
Non rispondo in pubblico di solito.
Cioè, in privato gli scrivi: senti, allora scusami. Cioè, sì, ecco, usi la grande lezione dell'educazione che spiazza sempre le persone, oppure rispondi proprio a tono e
rispondi incazzato.
In realtà se mi hanno colpito un nervo scoperto su cui effettivamente mi sento in colpa, in contraddizione, rispondo in maniera anche, cioè in cui dedico effettivamente, magari pure c'è ragione, oppure spiego la mia cosa. Se invece ritengo proprio che quella roba sia gratuita, magari vado a litigare. Ma io mi sono trovato anche tipo, ho litigato con una mamma e su Instagram, e poi mi ha scritto il figlio 14 anni, dice ah dammi una punta, è bestemmiato in faccia a mia madre, cioè, quindi effettivamente era
grande sobrietà, sì, nella discussione.
E a proposito di polemiche, diciamo che vediamo se colgono il nervo scoperto, la famosa polemica sull'eccessiva romanità della tua serie, come l'hai vissuta? C'è stato un momento in cui hai detto aspetta, come hanno fatto a scoprirlo?
No, ma io ritengo che quella polemica non avesse nessuna persona in buona fede all'interno. Cioè, nel senso che ci sono persone che dovevano fare click su quella roba, ma tutti sanno benissimo che se uno è capace di andare a fare la spesa da solo, è capace di capire quella serie. Quindi era proprio super gratuito, cioè... No, non so cose che mi hanno colpito, sì, onestamente.
Sì. Io poi mi immaginavo questi cunesi con Google Translate, romano cunese. Non si è mai capita quella cosa lì. C'è stato secondo me un accanimento sul romano. Però a proposito di questo, tu pensi che la romanità sia un linguaggio comico universale? Perché i tuoi personaggi sono molto umani e vengono compresi ovunque. Oppure tu pensi che la tua comicità, i tuoi personaggi, le tue storie vengono apprezzate perché i personaggi sono molto reali e sarebbe stato lo stesso se fossero stati avellinesi o
padovani?
No, allora secondo me siamo aiutati dal fatto che comunque sono 30 anni che la romanità è sdoganata in televisione a Paolo Bonolis, Cesaroni, eccetera. Quindi alla fine, a parte tutto, è difficile che uno non la capisce, e poi c'è un po' l'idea della lingua simpatica o cose del genere. E poi, non lo so, secondo me alla fine quello che funziona è che la gente ci ritrova qualcosa deve, cioè io faccio un lavoro comunque di cercare di ripetermi le cose in testa prima di scriverle per essere il più simile possibile a come, a come le persone parlano davvero, sia nei fumetti che nelle serie, cioè faccio un tipo di roba di racconto orale, eccetera. Secondo me se c'è quella cosa magari funziona pure Padova, certo, immagino l'armadillo che parla bellinese, faccio fatica.
però
sì, bolzanese, non lo so, però insomma
ti raggiungo come si chiama, ti raggiungo come cazzo, tutto sommato,
ma te dirò che cazzo
infatti, è
bello, bello. Sì. Faccio, però è tutto sommato può funzionare.
Tagliare le bestemmie da quello padovano sarebbe stato un casino. Esatto, e mentre dicevi, mi sono riferita. Reso conto ora che il nostro armadillo è Tahir.
È vero.
Non ci avevo pensato. Sei vero.
Tu sei nostro per le persone quando
sì?
Serie,
sì. È certo. Perché è anche un po' la voce della nostra coscienza.
Quello lo dicevo, certo.
La voce è di 12 anni meno di noi della nostra. Quindi spero di non avere mai come coscienza uno che ha 12 anni meno di me.
Scusate se parlo solo. Cosa hai detto della lingua dei soldi l'altro giorno?
No, sono madrelingua soldi.
Ah, sei madrelingua soldi. Sti Gen Z, mamma mia, che dobbiamo fare.
Butto là, che ho battute, cose con la piovra.
Sì, sì, abbiamo già
ci stiamo già autocitando, ci sta assolutamente. Ma infatti, a proposito di soldi, domanda scomoda, se vogliamo. Come funziona il rapporto col mantenerti sempre genuinamente attaccato alle storie che fai nel momento in cui hai tanto successo? Cioè, più hai successo, più si pensa che non guadagni, e come sempre succede, cioè, hai capito la domanda, non è che lo spiego.
Mi tratta come il cugino scemo.
No, lo faccio per i nostri ascoltatori.
Gli ascoltatori.
Avellino, Padova, Cuneo, che magari ecco, hanno già cambiato perché dicono: cioè, ma è un giro caccare che parla quella lingua. Io mi vai
a quella lingua, allora spieghiamo in italiano.
No, sono.
Grazie per aver detto che ti tratto.
Che abilismo, tra l'altro.
Esatto.
No, beh, in realtà io c'ho il fatto che io non faccio un cazzo di base, nel senso che io non fumo, non bevo, non mi drogo, non viaggio, non mi compro i vestiti, non mi cambio la macchina, non faccio niente. Quindi effettivamente non è che la mia vita in questo senso è cambiata particolarmente, seppure facessi delle cose più costose e dovrei fare da solo perché nessuno degli amici miei se le potrebbe permettere, quindi in realtà non ho dei consumi che sono sostanzialmente gli stessi. Semmai il problema è che a me questa roba mi ha portato così tanti accolli che non campo più, nel senso che non faccio più niente, cioè io sto a lavorare tutti i giorni, dalla mattina alla sera, eccetera, quindi non c'ho proprio nessun tipo di esperienza in vita che poi posso raccontare nei fumetti, è questo il problema.
Quello sì,
sì,
quello è un bel problema davvero. E non hai mai pensato di affidarti, non so, a due o tre giovani talenti, li lasci che tipo, sai, li metti a bottega, cose così.
Ah, tu conta che
mi dai una 50 ogni
50
tanto.
Ogni tanto.
Ah, io sono cresciuto purtroppo negli ultimi anni sono invecchiato negli ultimi anni probabilmente con mia madre, che ogni volta che c'è qualcosa che riguarda me ma che non è fatto al 100% da me, fosse anche soltanto ogni cazzo di singolo frame della serie animata, dice: questa cosa si vede che non è fatta te, ti condurrà alla rovina perché ti sei venduto.
Madonna. Però sì. Se lei è la prima a dirtelo, ti credo che ti viene tutta quest'ansia.
Gli occhi non li fai così tondi, se ne accorgeranno che ormai fai fare le cose agli altri e sarai un fallimento totale, cioè su ogni cosa. Madonna. Quindi in realtà chiaramente ho interiorizzato molta ansia sull'idea di delegare qualcosa a qualcuno.
Certo, ti credo, però per la serie è stato inevitabile perché, come hai detto più volte, chiaramente la serie ci lavorano.
Sì, rimango sempre l'unico caso di uno che fa tutte le voci da solo praticamente.
Sì, questa è
una cosa bella
psichiatrica. Certo. Però ecco, per esempio, forse nella serie è stata la prima volta in cui hai lavorato con un gruppo di lavoro molto, molto più grande, giusto? Per strappare lungo i bordi.
Sì.
Eri sempre tu nascosto, che ti travestivi.
Sono l'animatore, poi faccio. Come è andata l'esperienza di dover appunto condividere una storia personale, anche un modo di lavoro, mi sembra di capire, molto personale che tu hai con altre persone? Gli hai fatto tipo un corso di formazione, gli hai spiegato come ti piace lavorare?
Ma diciamo che loro si sono dovuti un po' prestare a sto fatto di avere una persona che in qualche modo poi ogni espressione la ridisegnava, ogni cosa. Però sono stato ipercor, cioè ogni volta dovevo ridisegnare un'espressione mandavo una mail di scusi, dicendo scusate, non voglio, è tutto molto bello, ma se potessimo modificare un po' vi mando l'esempio. Quindi ho fatto comunque una roba super, non è cagato troppo il cazzo a nessuno. Però è vero che era super controllante. Poi per me è stato da una parte super stimolante, perché comunque alla fine quando faccio fumetti so esattamente che cosa verrà su tavola poi, quindi non mi sorprende di niente. Lì quando loro mi mandavano cose e le ricevevo, comunque è come se ogni volta c'è una sorpresa, è come se uno ti manda a te per email ogni volta un pezzetto di una serie che stai aspettando, cioè è una cosa figa che ti sorprende, cose che non ti aspetti. Il problema sono i tempi, nel senso che io ho ovviamente quando io sto in fissa con una cosa ci lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, giustamente la gente c'ha una vita, manco c'ha la gratificazione del nome loro gigantesco sopra, quindi è il venerdì, vanno a casa dalla famiglia e io rimango là, che cazzo faccio?
Perché non state animando le sopracciglia, maledetti?
Esattamente.
È domenica alle 15, perché non vedo ancora?
Mi costringono a fare i conti con la mia esistenza, quindi ecco.
Non ti è capitato di fare quella chiamata in più alla domenica mattina e poi ti sei reso conto che stavi forse un po' esagerando?
No, io questa cosa me la posso permettere soltanto col mio editore, che comunque fa una vita di merda come la mia, per cui in realtà non mi sento particolarmente in colpa.
Vedi, prima abbiamo parlato di processo creativo, come ci piace lavorare, le condizioni in cui, che per noi sono migliori per lavorare. Qual è per te la condizione migliore per lavorare? Cioè tu sei tipo eremita che ti chiudi nella torre e lavori, oppure riesci a lavorare pure nel casino? Cioè nei periodi in cui magari stai scrivendo una nuova storia, ti piace uscire, vivere, ti piace parlare con gli amici, oppure ti chiudi?
No, e comunque non è una metafora, io non vivo più.
Scusa,
non capito, vivo veramente più. Io l'unica cosa che quindi cerco di fare è ogni tanto di andare a un concerto, ma per non sentirmi di che so il traditore che non si fa più vedere, e quindi capace che torno de notte da un posto e riparto la mattina alle 6 dall'altro posto soltanto per fare quella tappa a quel concerto. No, per il resto in realtà io lavoro sempre, quindi lavoro ovunque, cioè pure sul treno, sull'aereo, in sala d'aspetto del dentista, io sto sempre a fare sta roba.
Perché stai sempre a pensare? Cioè, comunque è
perché
lì
sto sempre in ritardo con qualcuno che mi dice: ah, ancora non ci ha consegnato. Cioè, proprio.
Ma che bello, che relax, che piacere.
A proposito, io avrei una domanda: ti è mai capitato tipo la scusa più stupida che hai detto quando magari eri in ritardo su una consegna? Ti sei mai inventato, tipo a me succede spesso di inventarmi la cazzata, dovevo mandare il video, no, è andato via internet, i server di WeTransfer non funzionano, non so se a te ti è mai capitata una cosa simile.
Mi invento un botto di cazzate, un botto proprio, nel senso che sono cintura nera di questa roba a mai tempi già di scuola, nel senso che tutto, mando pure delle mail vuote dicendo, e poi dopo un po' dico ma perché non ti è arrivato l'allegato, eccetera. Il problema, l'unico vero problema de quando sei più conosciuto è che ti danno un sacco le cazzate. Cioè che comunque sia, se tu dici io quel giorno non ci sto e poi vai in un posto e esce la foto su Instagram di quell'al bar che dice fammi una foto, io comunque sul dove mi trovo mi danno proprio al 100% sempre.
Oh, sta cazzata già hai raccontata a Bauner 2009, non ci provavamo, già sentita. E quindi vabbè, ovviamente diventa, sì, mi posso immaginare che diventi molto più complicato. Però se, diciamo, come dici, lavori tantissimo, dove prendi l'ispirazione per le nuove storie?
Cioè, non ce l'ho più.
Però sei molto prolifico, dai, non è vero.
Mo sto cercando una risposta che mi faccia sembrare un artista consapevole, ma in realtà io sono prolifico per il senso di colpa, mi muove gli incastri, gli accolli, poi comunque ogni tanto mi mandano, tipo per l'ultimo libro mi hanno mandato nel nord dell'Iraq i curdi, quindi in qualche modo c'ho un racconto di una roba che vivo effettivamente. Però è vero che se io dovessi, ma a parte io sono sempre stata una pippa per c'è l'idea, sceneggiature, le cose, insomma è stato buono. Io l'unica cosa che ho imparato a fare è le cose che mi capitano nella vita le traduco in linguaggio fumetto, e però è vero che
però se sottrai sempre di più momenti di, diciamo, di svago, di vita, diventa poi complesso riuscire a raccontare tutto. Non so, per esempio noi parliamo spesso con Luca, per noi è proprio fondamentale vivere esperienze per poi raccontarle sul palco. Quindi poi diventa...
Momento a piangere.
No, perché mi affascina molto questo
però concetto. È vero, cioè se non riesci a... cioè la difficoltà è riuscire mentre lavori. Più lavori, certo, più ti dimentichi...
Più cresce il lavoro, meno cresce la possibilità di raccontare. Poi
racconti solo di quello, no? Racconti certo. Quanto lavoro, eccetera, che fa ridere una volta, due volte, a un certo punto...
Certo, ma a proposito di viaggi, quando ti mandano in questi posti... Hai mai pensato di farlo al contrario? Cioè andare a farti una settimana, che ne so, una domanda, una vera minchiata in non mi guardare con questo sguardo perché mi stai giudicando. No, farlo al contrario, cioè farlo andare, che ne so, in Costa Smeralda a vedere cosa potrebbe essere il tuo modo di vedere quel mondo. Ho fatto un esempio perché mi baso sulla puntata di Piff.
È una roba un po' alla Piff.
Cioè qualcosa che si collega, no? Nel inserire un personaggio in un mondo e raccontarlo in un modo...
In una cosa fuori magari dalla tua...
Da un punto
di
vista così forte come hai tu, come aveva lui. Spero che sia un paragone che ti possa fare anche piacere, però non mi guardare mai più così. Persone che state solo ascoltando mi ha guardato dentro l'anima.
Sembra gli stai vendendo una charma. Tipo,
no, però se mai pensato di dire aspetta, proviamo a vedere
dall'altro
lato.
Sarebbe divertentissimo.
Allora, premesso che io odio partì, proprio non vado manco in vacanza, cioè per me partì è proprio una violenza.
È l'incubo dei tour operator, tu.
E anche di tutte le relazioni della mia esistenza.
Ok, vabbè.
Ovviamente, quindi per me l'idea che io scelgo di andare in un posto per raccontarlo senza qualcuno che mi costringe col senso di colpa è proprio impossibile. E in generale l'idea di raccontare qualcosa però molto estraneo al mio quotidiano, però non lo so, magari pure soltanto a Roma Nord, nel senso. Senza dove arrivare in Costa Smeralda, è una cosa che mi farebbe ridere. Però a parte scherzi, è vero che io non faccio praticamente... Ma non voglio... Ma sembra che sto a fare la cosa della ragna, del piagnone, eccetera. Però io non sto a fare niente per piacere di farlo. Nel senso che io ho una tale quantità di accolli, di cose che in qualche modo sento di essere... De dove fare, perché mi sento che se no mi sottraggo a una cosa che mi toccherebbe, ma non dico in senso commerciale, non è che mi obbliga Netflix o la casa editrice, anche soltanto de cause che mi stanno a cuore, de persone che dicono noi per far uscire un articolo ci dobbiamo far spaccare la capoccia e far restare in 15 e basta che fai un fumetto, per favore aiutaci a fare sta roba. E magari sono persone a cui voglio bene, con cui ho condiviso tante cose, eccetera, che stanno così tanto in arretrato che effettivamente io non riesco a pensare adesso mi dedico a una roba che mi va di fare e dedico un mese del mio tempo a fare questa roba, cioè io non ce l'ho proprio nella mia esistenza in questo momento.
Lo prendo per un no.
Esattamente, non devo essere più sintetico.
No.
Io avrei una domanda, cioè tu dici sempre che alla fine quello che ti muove è il senso di colpa, no? Il senso di colpa verso quello che ti aveva chiesto un favore, il senso di... Però forse come tante persone, alla fine uno è dipendente dal lavoro, no? Perché pensi, se non c'è più quel senso di colpa, che cosa faccio? Cioè, te lo sei mai chiesto, tipo, se oggi io non avessi nessun cazzo da fare, perché non c'è più nessuno che mi chiede le cose, come mi piacerebbe passare la giornata?
M'ammazzo!
No, è quello, capito? Perché quello. Ci sono pure persone che da anziane tu dici, hai lavorato una vita, sei in pensione e continuano ad avere cose da fare, ma cose che gli creano ansia e vanno avanti con l'ansia. Quindi è proprio una costante, è tipo un circolo, alla fine...
È un buon motore, è un buon motore.
Sì, è un
certo.
Buon motore.
Però comunque è una droga l'ansia, è una droga, nel senso esatto. È una roba che quando io se c'ho un giorno completamente off, c'ho proprio air down di quella roba e c'ho l'horror vagui proprio. Pure perché poi devi fare conti che quando vivi così praticamente c'hai una specie di deserto umano che fa sì che poi quando devi fare i conti con tutta una serie di cose che non c'è più il lavoro a tappare i buchi, no, è terribile.
Sì.
Però sai, c'è tanta gente che...
Molto allegri.
No, ma è bello. I feel you, assolutamente. Io finisco domani il tour, quindi ho questa stessa paura, capisco benissimo, in modo molto meno pesante rispetto alle consegne, alla vita che fai tu, però è vero, cioè, finisci di viaggiare, dici adesso ci vuole una nuova tappa, un nuovo tour da scrivere, è vero, è vero. Molto...
Anche per poter raccontare le cose. Sì.
E stiamo parlando di lavori creativi, cioè comunque dove si accende la fantasia, tutte cose legate all'ispirazione che danno anche una soddisfazione enorme. Pensa a questa cosa nel rapporto e lavori 8 ore al giorno, 5, 6, 7 su 7, quanto è una droga differente. E però lì ci sono anche gli sfoghi molto pesanti, che però tu ci raccontavi, questi sfoghi, bere, droga, tutto quanto, fumo, li lasci da parte. Quindi capisco che quella giornata sia un po' con le mani che tremano.
Quanto ti aiuta essere... Tu sei straight edge, cioè è corretto definirsi,
sì, sì.
Giusto?
Sì, sì, sì.
Per te è un... diciamo, ti aiuta molto nel lavoro, diciamo, aver abbracciato questa filosofia? Oppure è un qualcosa che hai abbracciato molto tempo fa?
No, io da quando avevo 17 anni, quindi mm-hmm. ormai non mi ricordo manco più come embriagasse, non mi ricordo niente. Mi aiuta... No, penso che sia pippato, sto meglio da questo punto di vista.
Sapete però... che questa cosa verrà tagliata e messa piccola piccola su TikTok.
Esatto. I nuovi mostri.
Questo finisce su Striscia la Notizia.
Prima così. Volta su Striscia la Notizia ci sei mai andato?
No,
no. Ora, benvenuto. Sentite cosa ha da dire il noto fumettista zero.
Però c'avevo anche una cosa edificante, ma mamma me la sono scordata.
Non inizia a parlare di Striscia.
No, stavi dicendo che ti sei dimenticato, insomma, è tanto tempo che hai intrapreso queste varie scelte legate a... Dai, senti come sto cercando di ridargli un tono, perché poi quando arriva Staffelli diremo, guarda, senti la seconda parte.
No, poi c'è la seconda parte, esatto.
No, è una cosa che... No, ecco, no, questa è l'unica cosa che in verità, l'unica cosa su cui mi ha aiutato forse è a tenere un pochetto la barra dritta, nel okay. senso che... Comunque a me mi sono capitate così tante cose negli ultimi 10 anni che sono proprio antitetiche anche proprio al mondo da cui provengo, eccetera, che per me il fatto di mantenere dei paletti super rigidi mm-hmm. mi ha consentito di non assuefarmi pian piano a mondo...
A meccanismi, certo, di... Cioè, business, mondo dello spettacolo,
sì, nel senso,
ti ha dato rigore.
Io mi sono proprio aggrappato a questa roba in maniera un po' identitaria, mm-hmm. pensando che se io cedevo un'unghia poi rischiava che si piava tutto.
E allora tu prima hai detto che non andresti mai a raccontare ambienti che non sono, diciamo, del tuo mondo, tipo Roma Nord. Però a me c'è stata una cosa che ancora non mi torna in questo percorso di grande coerenza, centri sociali, poi successo, poi non ti sei mai venduto. Sto Chateaubriand. Ci spieghi un attimo.
Che io a un certo punto...
Chateaubriand, ricordiamo, liceo romano, privato, francese.
In realtà, ai tempi miei non era privato, era pubblico per i francesi.
Ah, ecco.
E era, cioè, nel senso che anche gli stessi insegnanti erano del Ministero di Istruzione francese, era proprio una scuola pubblica francese ai tempi. Okay. Per gli italiani invece era privato. Ai tempi prima i francesi impagavano proprio niente. Poi c'era una retta ridotta, mm-hmm. eccetera. Credo che sia cambiato tanto negli ultimi anni. Comunque gli insegnanti sono italiani proprio, sì, addirittura, sì. Prima no. Che non significa che non fosse comunque gonfio di faccia da cazzo. Però io sono francese, anche se non sembra, di madrelingua e nazionalità. E mia madre a un certo punto, quando io ho cominciato a non rispondergli più in francese, mm-hmm. a rispondere in italiano, è impazzita. Nel senso che è come se praticamente a un figlio di uno dell'ISIS comincia a recitare, non lo so, Panariello invece, sì, del Corano. Era una cosa inaccettabile. E quindi questa cosa a un certo punto mi sono detto: tu devi andare a imparare a francesizzarti, perché è così.
Ho capito. Quindi non giravi sulla Nomentana con la macchinetta con la liceo? Avresti preferito la liceo o la Aixam, dovendo scegliere?
No, dalla Bibbia, che è metropolitana.
Certo, ok. Sì, sì. Posso chiedere una cosa?
Quando parli in francese, con che accento parli?
In realtà parlo con l'accento del sud, perché penso che la mia famiglia è delle parti di Nizza, Aix-en-Provence, tutti quei pizzi là, quindi parlo... Che si capisce che sono del sud e forse ogni tanto esce qualcosa di romano, ma poco, devo dire.
Nessuno ti ha criticato in Francia dicendo il tuo fumetto è troppo...
è troppo marsigliese.
No, però devo dire che non l'ho doppiato io in francese e c'è comunque un traduttore francese, una traduttrice francese che lo fa, sennò probabilmente mi avrebbero cagato il cazzo pure su quello.
E senti, invece, tu hai un pubblico estremamente affezionato, talvolta
troppo.
Un po' troppo affezionato. Quando è che hai iniziato a sentire che questo enorme affetto del pubblico forse stava togliendo qualcosa alla tua vita privata che prima ti piaceva e che magari adesso non ti puoi più concedere?
Guarda, in realtà io non sono uno che su questa roba, nel senso che poi in generale è meglio se la gente te vuole bene che te sputa in faccia, insomma.
Sì, sono perfettamente
quindi tutto sommato,
sì,
su quella roba non c'ho grossi problemi. Tra l'altro io c'ho un problema mio di trovare una cosa che è un meccanismo di rapporto col pubblico giusto, equo.
Mm-hmm.
Nel senso che, per esempio, il motivo per cui sto tour dei disegnetti era dei 8.000 ore dei disegnetti dalle 15 alle 2 di notte, eccetera, è perché io sto in fissa che non posso fare un trattamento, cioè non posso a un certo punto a uno dirgli guarda mettiti in fila e poi però quando io voglio andare a casa dopo due ore, tre ore, quattro ore, tu hai fatto quattro ore di fila, gli dico guarda ce ne vado. Non posso dire si fanno i primi 50 che arrivano, perché giustamente se uno lavora allora non può mettersi in fila, allora che penalizzo quelli che lavorano, se lo faccio la sera penalizzo i ragazzini che non possono tornare, cioè diventa una cosa che a me cioè quello che effettivamente a me mi rovina la vita è il tentativo di fare una roba che è giusta per tutti, che ovviamente è impossibile perché io così faccio 12 ore e sto distrutto, comunque sia la gente rosica, perché tanto comunque poi io mi ritrovo 8.000 messaggi su Instagram di qualcuno che dice però comunque io c'avevo il treno, sono dovuto ritornare, non facevo in tempo, ho fatto la fila, la prossima volta da cortarlo in panza, vero, vero preciso. E quindi comunque poi campo male, litigo, rispondo male, cazzo voglio, ho fatto tutto quello che potevo fare, sto 12 ore, diventa un incubo così. Quella è la parte che mi pesa molto di questa cosa, perché poi per il resto pure se ci stanno i mattarelli, pazienza.
No, certo.
Ed è per questo che ti abbiamo comprato una bella fotocopiatrice. Però è bellissimo questa cosa, questo rapporto. Ma hai paura che non facendolo una volta o due volte o tre volte, perché hai troppi impegni, si possa spegnere questa fiamma e questo rapporto così forte con i fan? Cioè c'è una parte di te che dice se è andata bene fino ad adesso non posso cambiare questo modo che ho di rapportarmi con il pubblico, di essere come sono, devi sempre stare su quel binario?
Allora, questo forse è il motivo vero recondito, ce n'è un altro però, nel senso che comunque io ho fatto altri lavori prima di fare questa cosa qua e lavoravo 8 ore a Fiumicino, più 2 ore per annaccio e tornato, sta là alle 6 di mattina con la sveglia alle 4 e nessuno mi diceva poverino, liberatelo, eccetera. Mo è assurdo che se io sto a fare i disegni per lo stesso numero di ore invece sembra che è una roba contro la convenzione di Ginevra, che praticamente è lo stesso numero di ore che tutte le persone vanno in ufficio o in fabbrica o quello che è. Quindi diciamo che una parte di me trova immorale sottrarsi a questa roba in quei termini, soprattutto perché comunque guadagno molto di più di uno che va in ufficio in fabbrica. Però forse la verità è che penso che se no si rompe tutto e nessuno me lo...
Cioè esiste questa cosa per cui dici...
Sì, sì, è vero che c'è anche questa roba qua, chiaramente.
Però ti sarà capitato una volta che stavi con le mani che tremavano, stanchissimo, e hai tirato proprio un disegno e hai detto su quello dovevo farlo con un po' più di attenzione.
Beh, no, io la gente gli dico però... Oh, questo...
E allora ti è capitato, è successo che tu abbia fatto un disegno e una persona ha detto beh, cos'è sta roba, dai... Dai, ma tutto qua, cioè dai, oh scusami.
Questo accento.
Esatto.
Però io l'ho avverto prima, gli dico, okay. Io te lo dico, vieni in merda sta roba, se tu ti incaponisci io te lo faccio, ma verrà una merda.
Vabbè, no, dai, allora dai, fammelo io, dai, non verrà così male, dai, sono venuto apposta, sono 7 ore, dai, grande, vai, fallo, tu fai una cosa, guarda, mi fa male le mani, non ce la faccio più, ti prego, con tutto che ti voglio bene, la firma, l'autografo, questo mi piace, dai, rifammelo, te l'ho mai detto al volo in faccia, dai, rifammelo.
No, però ho
questo
visto
forse il massimo,
la delusione, l'hai letta, possa... la delusione negli occhi, l'hai letta.
Esatto, l'ho visto negli occhi e l'ho trovato su eBay il giorno dopo.
No. Questo non me lo immaginavo, compra. Quindi la gente si rivende i tuoi disegni.
Vabbè, ci sta.
Quanto sono quotati così per se ti sei fatto un calcolo?
Dipende, cioè disegno su prima profezia dell'armadillo arriva pure a 800-900 euro. Se no disegno su una roba di merda pure 50-60.
Vedi che farsi queste 7 ore di coda
lavora?
Sono ripagato.
Tutto sommato sono
c'è chi lo fa di lavoro,
a questo punto sono anche curioso. Dicci le cose più strane che ti hanno chiesto di disegnare.
No, vabbè, tu, tutto.
Tutto, un cioè, caso.
Vabbè,
ragazzi,
il caso è il mio cavallo di battaglia, però insomma ci stanno un sacco di cose da quello che ti chiede la disegna i miei due gemelli che sono appena nati, maschio e femmina, ma me li devi disegnare quando ci avranno 16 anni mentre litigano, ma si deve capire che si vogliono bene.
Cioè, signora, la terapia è un percorso assolutamente ormai tollerato, in Italia non c'è più lo stigma.
Io in realtà fumetti zero, leggevo Topolino solo quando davano il walkie talkie, i pezzi per costruire l'anemometro, così.
Aveva già 26 anni, sì, sì. Però, ma sicurezza, ha detto, come li trovo i bambini se no?
L'anemometro?
Sì, per misurare la velocità del vento.
È classico, sì, infatti, sì, certo.
Strumento professionale, poi, no, sicuramente, esatto.
Sì, sì. Con Pippo sopra.
Sì, al CERN di Ginevra. Utilizza l'anemometro già. Con Pippo.
Ti volevo fare una domanda. Viste le nuove normative sulla circolazione dei monopattini,
no,
secondo te vale la pena mettere in regola il mio vecchio oppure ne devo comprare uno nuovo?
Io non sono reso nulla che abbia due ruote. Nulla.
In bicicletta usi ancora le rotelle?
A me a 5 anni mia madre mi ha detto te levamo le rotelle, adesso io ho detto se tu levi le rotelle io non salirò mai più su una bicicletta. Io non sono mai più su una bicicletta.
Questo è un bello oggetto da rivendere su eBay, cioè la bici di zero calcare ancora con le rotelle. Che poi dico una bici da mountain bike super tecnica però con le rotelle.
Non so manco più andato su una con le rotelle, cioè oggettivamente non so, cioè ho proprio come fioretto.
Hai rifiutato?
Sì, sì.
Ma sport?
Vado a correre.
Ok. Che rapporto hai con la corsa?
No, ecco, in realtà l'unica cosa di evasione che ho nella vita è la corsa.
Ma ti sta crescendo, ti sta montando quella cosa da... Ma sai che io forse la maratona di New York fra un paio d'anni me la vado a fare. Ti stai sentendo, si chiama invecchiare questa cosa, però ti sta montando questa dinamo di autolesionismo.
È montata negli ultimi 10 anni, adesso sto nella fase successiva in cui la schiena mi sta cedendo, okay, ecco. E quindi forse la maratona non la posso
perché
più
ti dico cosa arriva dopo, la bicicletta. Segue la bici e poi il fascismo diretto. Corsa bici e poi ma perché vengono qua i nostri porti vanno per questo è il percorso classico noi uomini. Dicevi scusami hai fatto un nuoto?
No dicevo che io ho fatto proprio il giuramento sulla bici, non posso.
Ah, proprio c'è proprio una pietra su cui no, hai scritto
ho
questa
detto,
cosa
io non salirò mai più su una bici se tu levi quelle cazzo di rotelle.
Ah, sì. E lei l'ha tolte.
E lei l'ha tolte, convinta che i bambini dicono così a 5 anni, figurati se poi lo mantiene. Io non sono mai più salito.
Ma non è che aveva tolto quelle grosse?
Ma senti, questa permette di chiederti questa, diciamo, non severità, però capacità di essere rigoroso rispetto a quello che dici o quello che pensi, la pretendi anche dagli altri nella vita, sul lavoro in generale?
No, nel senso che comunque intorno a me ho le macerie umane, quindi insomma non potrei, ma io pure adesso sono molto rigoroso su certe cose e sto completamente allo sbando su altre, e però no, tendenzialmente non cago il cazzo a nessuno, sul lavoro un pochettino di più, nel senso che se una persona mi chiede perché tutte queste robe di rigore nessuno me le chiede, so io che so pazzo, quindi non posso pretenderle a nessuno. Sul lavoro se tu mi chiedi effettivamente di spolparmi la vita, cioè pretendo che pure tu te la spolpi, quindi tendenzialmente cerco di lavorare con persone che non mi fanno sentire l'unico coglione che sta là.
Giusto, giusto, ci sta. E prima sarà scattato il classico momento che abbiamo ogni volta in ogni puntata di Edo in rapporto con i licei e Roma, in particolare sì. Si fa Roma Nord, poi Chateaubriand. Come l'hai vista cambiare Roma in questi anni? È una delle domande che abbiamo segnato. Roma,
sì, ecco, sì.
Ti va di parlarci la tua Roma? Siamo, cioè, siamo sul Messaggero.
No, però il dato importante più triste è che sembra che a Roma chiudano sempre più luoghi di aggregazione, chiudono i centri sociali, chiudono i locali più sani in cui ciascuno di noi è passato la propria gioventù in modo o in un altro. Come finisce questa storia secondo te?
È in tragedia, temo. Nel senso che effettivamente c'è stata negli ultimi anni sono caduti come mosche praticamente. È pure vero che io sono cresciuto soprattutto nei centri sociali, negli spazi occupati, e un sacco di quei posti ancora esistono, sono vivi, si sono trasformati abbastanza, nel senso che da posti che erano proprio fucine delle controculture, tutti gli stili anche musicali, l'hip hop, il punk, eccetera. Cioè, se eri un ragazzino, tu c'avevi soltanto quei posti lì dove andare a suonare quella roba. Mi sembra che adesso alcune di queste cose... cioè tutte, anche non so, penso alla trap, ma forse la trap è pure vecchia ormai.
Devi parlare con Tahir.
Purtroppo sì,
è finita.
Che se sentono
il rappresentante?
Mo la drill.
Mo che cazzo è la drill?
La drill è tipo una corrente rap nuova che viene, in teoria viene dall'America, però c'è la corrente nuova inglese.
Dimmi tre nomi romani de drill.
Romani, ma romani sono non c'è più un rapper tra un po' a Roma. Cioè quelli anche già nuovi che sono diventati vecchi. Stanno tutti a Milano. Però no, a Roma artisti nuovi non ne escono da un paio, 2-3 anni almeno.
Comunque
italiani
mi sembra...
in generale drill?
Beh, italiani drill è una cifra. Già tutta la generazione nuova, Rondo, Seven Zo, Baby Gang, Touché.
Rondo so che lo chiamano il bislungo.
è vero, chiamano il bislungo quel ragazzo,
ragazzo molto alto. E su Instagram lo scherzo.
No, però, la generazione nuova è una delle cose che proprio quest'estate mi sono messo davanti allo specchio e ho detto... Sono diventato proprio un boomer de merda.
Sì, c'è un quadro tuo in soffitta che ascolta musica di qualità.
Cioè stai iniziando anche tu ad avere difficoltà a seguire la scena.
Sì, sono diventato un rappuso. Come li chiamavamo noi a 13 anni,
certo,
rappusi.
Di quelli che sentono
quelli che
il rap,
non è Tupac questa roba, io uguale.
Ma questa è la nostra frequentazione, il minimo che ti poteva capitare, considera. A breve starei a sentire il concerto degli America. I nostri papà.
Vedete, ci mettiamo sulla multipla per poter stare tutti e tre davanti a sentire Hotel California, a sentire gli Eagles, i Creedence Clearwater, insomma, dicevi prima dei post.
No, che effettivamente questa roba qua non nasce, cioè non è che incrocia spesso il mondo dei... non c'ha bisogno dei centri sociali, e ci sono tanti altri locali che si sono un po' succhiati quel tipo anche di estetica e di cosa, ovviamente messa a servizio di una roba commerciale, e però si sono un po' appropriati di quella roba là. Quindi effettivamente il tipo di socialità a cui sono legato io è comunque è sotto attacco da un sacco di tempo, eccetera. Poi è una città che si è incattivita, prima non esisteva l'idea di fare le foto ai barboni, di metterle su internet, eccetera. Cioè quella roba là sono tutte delle cose che effettivamente secondo me hanno imbarbarito sta città, però
è molto crepuscolare.
Però è proprio questo, è vero.
Però adesso scusami, è venuta la curiosità di farti le domande come se fossimo veramente un'intervista al Messaggero fatta da questa giornalista di 65 anni. I 5 luoghi del cuore
di Zero Calcare,
la tua gelateria, i tuoi posti, i posti lì. Per il pubblico che magari non ti conosce, che noi abbiamo lettori diversi dai tuoi, ecco, dai, i ragazzi. Tuoi 5 luoghi del cuore di Roma, ma non solo.
No, non lo so.
Beh, ci fai 5 posti. No, adesso scherzo.
No, perché ho paura che faccio.
Che fai?
Anche parchi, cioè
anche parchi, anche luoghi
posti.
Pubblici.
Luoghi pubblici, dai.
Bene. Stavi per dire Ikea.
Che dirò? Parcheggione de Decathlon. Non mi trovo mai.
Ma non esiste ancora? Possono anche essere.
No, no, anche l'articolo è tuo. Anche luoghi della memoria. Sì, anche luoghi tuoi.
Allora, la sala giochi Stargate di via Nomentana. Da cui era in Bibbia uno andava a piedi. Però mo è diventato antico.
Stargate era via Nomentana fuori? Verso
via Nomentana, vicino a Brancaleone, no?
Vicino al Brancaleone. Cioè, ed è...
vicino a casa nostra. Fuori.
Ed è un antiquario adesso. Che tra l'altro è uno dei pochi casi al mondo in cui tipo una ex sala giochi diventa un antiquario. Cioè generalmente è il contrario.
Negli anni 80 era forse il contrario. Adesso in effetti...
ma che sia stata presa da un antiquario è strano, cioè, nel senso, magari oggi ci avrebbero fatto una pizza al taglio, esatto,
con i vecchi che si mangiano gli spazi dei giovani.
È strano così. Sì, sì.
E poi vabbè, in realtà Re Bibbia, tutto di Re Bibbia, cioè ogni metro cubo, metro quadrato di Re Bibbia per me è il posto più bello d'Europa. Poi per andare a correre Villada, nonostante Villada sia
vabbè, laghetto o sopra?
Laghetto.
Laghetto.
Laghetto. se io corro dalla parte bassa,
parte bassa,
quindi il circuito Giuliano Amato, laghetto, quello, esatto, è dove puoi incontrare Giuliano Amato.
Corre pure Giuliano Amato?
Correva, così mi diceva.
Ah, davvero? Sì, non ho mai incontrato Giuliano Amato,
perché si veste tutto tecnico. Non lo riconosce.
Addio,
che e cazzo, siamo, mi sa che siamo a tre, siamo a tre.
Tre, perché alla fine facciamo montare tipo su questi luoghi che stai nominando, che non ci sono più, facciamo, non so, i The Kills o i Band of Horses, mettiamo tutta una cosa di Roma bellissima.
Sto pensando se ci stanno altri posti che mi piacciono a Roma, ma io sono estremamente...
Monumento storico preferito, sai quelle domande?
Professoressa Attanasio.
Esatto, ci racconti un po'.
Siamo in gita, lei è la supplente d'inglese, è quella un po' più giovane che non sa come rapportarsi. Ma il vostro monumento preferito?
Che ne so, il cimitero, quello, il cimitero, il Verano mi piace un sacco.
Il Verano,
sì, stavo per dire pure quello,
pure quella cattolica, è
quella cattolica è bello, però in realtà il Verano mi piace di più. E
ne manca un quinto adesso.
Ne manca un quinto.
Tocca trovarlo. Potrebbe essere anche, che ti devo dire?
Devo pensare fuori dagli schemi, quindi
allora, qual è il posto in centro dove ti piace andare? Cioè, che se sono 17:30 e ti trovi in centro a giugno con una bella luce, sei contento di starci?
No, l'Aniene non è al centro.
Non è al centro.
Però l'Aniene è bello. Cioè, l'Aniene lo trovo bello. Non, cioè, è un fiume più modesto del Tevere.
Più umile.
Più umile, non si accolla. L'Aniene.
Non si accolla.
E in effetti l'Aniene passa proprio da sotto casa tua e procede verso Montesacro. Tutti quanti i luoghi che poi alla fine, esatto, hai detto adesso.
Infatti.
Bello, bell'articolo. Lo mettiamo a pagina 10 questo.
E invece, parlando, il tuo ultimo lavoro è un lavoro particolare. L'ultimo libro che hai scritto immagino sia stato piuttosto impegnativo, No Sleep to Shangal. Com'è nata? È stata un'esigenza fare questo libro dopo l'esperienza di Kobane? Sei voluto tornare, hai voluto continuare a raccontare?
È stata la comunità curda che... Non voglio attaccare la pippa. Shangal è un posto nel nord dell'Iraq dove stanno gli Yezidi. Mm-hmm. Gli Yezidi sono questa popolazione che è stata massacrata 74 volte, almeno le loro cronache riportano, nel corso dei secoli, perché sono di una religione molto antica, pre-islamica, di tipo zoroastriano, che per il mondo circostante è eretica, satanista addirittura, eccetera. E quindi l'ultima volta hanno subito un massacro da parte dell'ISIS nel 2014, che è stato riconosciuto come un genocidio dall'ONU, in cui sono state uccise migliaia di persone e migliaia di donne e di bambine sono state rapite e stuprate e vendute come schiave sessuali nei mercati, poi a Raqqa, eccetera. Chi doveva difenderli, cioè lo Stato iracheno e il Kurdistan iracheno, è scappato nel momento in cui è arrivata l'ISIS. Gli unici che li hanno aiutati sono stati i guerriglieri del PKK curdo, che poi li hanno anche aiutati a scappare e poi a ritornare insieme armi in pugno e riprendersi casa loro. Quindi sostanzialmente adesso a Shangal ci sta quella che loro chiamano l'autonomia di Shangal, cioè autodifesa da loro, che si ispira ai valori della rivoluzione dei curdi, quindi della centralità della liberazione della donna, la convivenza tra tutti i popoli e le religioni, eccetera. In realtà però ovviamente lo Stato iracheno dice: voi non potete fare un'enclave autogestita all'interno dello Stato, quindi disarmatevi e fate tornare l'esercito nostro. Loro dicono: voi ci avete fatto massacrare, noi non ci fideremo mai più di disarmarci, eccetera. E i turchi li bombardano ormai quotidianamente, anzi negli ultimi giorni sempre di più. E quindi è un'esperienza che è super minacciata, e un anno fa era scaduto l'ultimatum, diciamo, entro cui dovevano disarmarsi. E la comunità curda diceva: no, bisogna che una serie di persone vadano lì per raccontare, documentare questa roba e accendere un riflettore prima che succedano cose terribili. Quindi ci hanno mandato giornalisti, attivisti e nel caso mio un fumettista. Questo per dire che in realtà la spinta arriva da loro, non è che mi sarei mai svegliato nella vita dicendo: oh, adesso vado nel nord dell'Iraq. Dopodiché mi sembra che quando uno ha parlato dentro Kobane Calling di questa cosa, ne ha parlato tanto, gli sta a cuore quella causa, eccetera, come fai a dire, sai che c'è, io ho finito il libro, chiudo, basta, parlo d'altro, è qualcosa che un po' devi continuare, mm-hmm. se sei una persona un po' decente, a dare continuità a quella cosa.
E come, ho letto una cosa interessante su come viene, come si autogoverna questa regione. È un sistema particolare?
È un sistema che funziona tutto di democrazia diretta, nel senso che ci sono tutte delle assemblee a livello di quartiere, di villaggio, poi di cittadina, che eleggono delle commissioni, diciamo, per ogni cosa, per la parte di salute, sicurezza, difesa, istruzione, eccetera. E queste commissioni hanno sempre una copresidenza maschile e femminile. E poi vengono discusse, tutti i passaggi vengono appunto discussi, poi messi in opera e messi a verifica da parte dell'assemblea stessa ogni 2 settimane, che devono decidere come sta andando, se correggere il tiro, eccetera. È una cosa che effettivamente richiede la partecipazione di tanta gente e può sembrare una cazzata, nel senso che io mi rendo conto che quando uno racconta queste cose molto lontane, uno pensa, boh, questo potrebbe dire qualsiasi cazzata, tanto come facciamo a verificarla? Ma io stesso lo pensavo quando me lo raccontavano. Mm-hmm. E devo dire che questa roba è vera, con tutte le contraddizioni del mondo, però effettivamente questa cosa funziona. Chiaramente in dei posti in cui abbiano pochissime persone, se conoscono mm-hmm. tutti, eccetera, è molto più semplice metterla in opera piuttosto che immaginarcela nelle metropoli nostre.
Mm-hmm.
Cioè, noi ti avevamo proposto la vita smeralda e tu sei andato a fare questa. Beh, sono scelte, ti apprezzo veramente la. 2 settimane stavi lì al sottovento, sopravento, è la stessa cosa, è una comunità che si auto-organizza, anche l'evasione fiscale più totale. Più nome della. Scherzo.
Ti ricordi qualcosa di buono che hai mangiato in questo viaggio?
Ti posso dire che ogni volta che ci abbiamo messo un botto arrivava, perché è una strada di 3 ore di macchina, però ci sono 1 miliardo di checkpoint, ci abbiamo messo 3 giorni e mezzo, ogni volta ce la rimandavano indietro, eccetera. E loro la cosa più buona che c'hanno è l'agnello, tipo, perché lo fanno per i super ospiti.
Il lamb.
Esatto. Soltanto che loro ogni volta ammazzavano, sgozzavano st'agnello, lo cucinavano, ma noi ogni volta quando stavamo per arrivarci rimandavano indietro. Terzo giorno ci hanno detto, abbiamo finito le capre, cioè non sappiamo più che fare, o arrivate oppure non mangiate.
No, questo
più.
Lo sta a fare per te. Beh sì, così è una bella responsabilità a mangiare, mi rendo conto, diventa un po' impegnativo.
E poi viene tutto per forza, come le nonne calabresi.
Certo.
Perché se no loro pensano che tu stai rifiutando perché li consideri impuri come quelli che l'hanno massacrati, e è offesa mortale.
No, aspetti, aspetti.
Signora.
No, signora, aspetti, che viaggiare è complicato, quindi...
La prossima volta va in Calabria, secondo me, di fare un momento. Reggio Calabria Calling.
Beh, ma è più facile, forse è più facile arrivare a Schengen, guarda.
Come si arriva infatti a Schengen?
Schengen ci si arriva passando per, se non puoi passare dalla Turchia, devi passare per, mi sa, gli Emirati Arabi, poi mi pare, poi arrivi in Iraq e poi c'hai un'infinità di macchine, cioè una macchina che devi prendere con un'infinità di checkpoint. Poi ci stanno i taxi, ma io in realtà i taxi ho sempre il terrore che mi vendano, ma pure a Roma, c'ho il terrore che mi vendano all'ISIS. Quindi
cioè,
il taxi è proprio un mezzo che mi dà pochissima sicurezza, non ho mai preso in vita mia, se non per obbligo.
Sì. Schengen fa ride comunque, sì. Il taxi a Schengen, sì, non so se mi fiderei neanche io.
Però Schengen il tassista si sporge e fa, vedi, esce chimica.
Esatto, sì, esperienza a me è capitata realmente.
Ma si fa ancora spesso la cosa dei checkpoint col passaporto con dentro i 50 euro, quella cosa anni 80, 90.
Guarda, questa cosa 60-70. L'ha fatta soltanto una persona con cui ho viaggiato, però qualche anno fa, convinto di essere quello super scafato,
certo.
E l'hanno arrestato.
Benissimo.
Ti direi forse non
la fine di Luca Ravenna è questa,
cioè, ragazzi, ci penso io.
Ma una 20 questa, c'è stato un momento in cui ti sei veramente cagato addosso a un posto di blocco.
Porco due, sì. Io mi sono cagato addosso un botto qua, nel senso che a un certo punto ci hanno portato ci hanno levato i telefoni, i passaporti, ci hanno portato in una caserma dell'intelligence con tutta gente con la faccia coperta e uno con la maglietta della Juve che ci puntava il mitra addosso. No, io mi sono cagato sotto in varie situazioni qua, devo dire. Però alla fine forse magari uno che è abituato a sta roba lo trovava normale, che cazzo.
Bah, difficile trovarla normale, dai.
Quando torni da questi viaggi, quando torni a Rebibbia a casa, qual è la prima cosa che vuoi mangiare?
La carbonara. C'è la anche se è notte fonda la carbonara.
E hai un posto di riferimento dove riesci a fare questa cosa?
Mio
casa
padre.
Ok. Non fanno la pasta bolognese a Schengen, non, non c'è verso proprio.
No, c'erano però delle merendine degli anni Ottanta.
Pensa te.
C'hanno tutta roba degli anni Ottanta, forse proprio di quei tempi.
La famosa battuta di Verdone, mandava presa sta Coca-Cola a Cartagine.
Così, e quindi c'hanno merendine, gomme da masticare, cioccolato degli anni Ottanta, c'hanno tutta roba così.
Pensa te, tutte cose, cioè, roba rimasta lì dall'epoca, evidentemente. Quindi vuol dire che si può andare ben oltre la data di scadenza. Questa comunque è un
se
c'è una
girelle di Pokémon. Vorrei andare a vedere.
Quello non credo.
Quelle merendine, tipo quelle con la moneta di cioccolato sopra che non
il
fanno
soldino.
Più.
Soldino.
Il soldino.
Li trovi a Schengen magari.
Pure quello si beve un sacco di soldi, ma un soldino intatto.
Soldino, tipico soldino di Schengen.
In realtà ho visto un video, c'hanno delle merendine nostre vecchie con dei nomi però diversi, c'è tipo il Kinder Buono, c'hanno le versioni tarocche, veramente, c'hanno la Nubella.
In che situazione hai visto questo
adesso,
video?
Ragazzi? Adesso, no, sicuramente. C'ho un problema, perché mi addormento con TikTok. Tra l'altro, in una live, un sensitivo napoletano mi ha detto che c'ho il sesto chakra troppo aperto, quindi attenzione.
E questo cosa c'entra? Attenzione, cosa c'entra
per quel lavaggio del cervello che mi fa TikTok la sera prima di dormire.
Senti, che rapporto hai con i social invece?
Che no, ne guardo un po', cioè,
guardi molto?
Guardo molto, però non scrivo quasi più un cazzo.
Perché anche lì ti viene il sangue amaro.
Perché
ti rompono il
certo
cazzo da morire.
Visto che comunque se scrivi delle cose, soprattutto dopo la serie Netflix, ogni cosa che scrivevo diventava la polemica in prima pagina sui quotidiani online, quelle cose là. Un giorno un amico mio mi ha detto: guarda, sembri a Barbara D'Urso del fumetto, basta. E quindi ho capito che è meglio se sto zitto.
Comprensibile.
Ma ce lo fai un piccolo spoiler? Uno scherzo, ma
quelle spoiler sulla frase che avresti voluto scrivere su Instagram
la sera, quelle cose lì un po' alla faccia, che a un certo punto morbidamente lisciando il pelo all'ospite. Ma ce la dici una cosa che non dirai da nessuno? No, non mi va al solito.
Dici una cosa, il rapporto con la televisione, cioè tu guardi televisione italiana, proprio la Rai o Mediaset o
Rai Play, che è il canale preferito di Cecilia, che settimana scorsa ha ricevuto dei soldi
un catalogo
da...
certo, di tutto
una
rispetto,
una cosa in comune con mia madre, vedi, cioè,
un catalogo.
Ma tua madre riesce, perché tua madre,
ma stavo scherzando, la stai difendendo ancora,
ha 63 anni.
Ok, accettabile allora. E sa usare internet, sa usare Rayplay?
Sì, sta fissa. No, cioè, più che altro io l'avevo messa Netflix, Prime, le avevo dato tutte le comodità. Poi lei sta su Rayplay invece a guardarsi
da computer. O se può guardare
iPad, mia madre.
Mia madre uguale, iPad, Rayplay. Si vede ovviamente la serie più importante degli ultimi anni, che è quella sul commissario Donna in
Imma Tatarani.
No, mia madre Don Matteo a stecca, tipo 20 volte avrà visto tutte. 50 le stagioni, io vado là e dico: ma spendo 50 euro d'abbonamenti al mese, mettete in film. Ah, ma manco guardo mentre gioca a Candy Crush. L'iPad. Lo sento, mi fa compagnia. Così.
Che frustrazione.
vabbè, però, quanto aiutano le mamme a fare i grandi sketch.
La guardi quindi la TV italiana?
In realtà poco. Cioè, effettivamente guardo proprio un sacco di piattaforme. La TV la guardo quando succede qualcosa, che devo guardare i telegiornali, quelle robe là. Però
sei cresciuto con la TV come noi? Cioè,
sì.
Che ne so, cartoni... Sì. Sonia di Super 3, tu te la ricordi?
A me mi ha scritto Sonia di Super 3, eh. Non esiste gratificazione più alta per me.
Diglielo un po', perché lui, essendo milanese,
io e Sonia ci scriviamo un paio di volte all'anno. E lei sa benissimo che io sono cresciuto e non l'ho vista, ma ci siamo scritti ogni tanto: come stai Luca, come va il tour? Io la saluto e non c'è. So che voi romani impazzite.
No, ma per me è una divinità. Io non ho il coraggio di scriverle a Sonia. Mi piacerebbe tantissimo. Sonia, scrivi anche a me per cortesia, ogni tanto, dammi una soddisfazione.
Ma è una cosa super commovente, perché ogni volta che qualcuno ci ha successo, Sonia è orgogliosa di noi come se fosse nostra madre, anzi molto più di quanto lo è nostra madre. E quindi in realtà ti comunica proprio una cosa: ah, vi ho cresciuto bene.
Sì, sì, io l'unica volta in cui l'ho incontrata gli ho detto: guarda Sonia, veramente grazie. E mi ha detto: lo so, vi ho cresciuto a tutti. Capito? È stato tipo un abbraccio
grande, Sonia.
Io non le scriverò mai perché le ho scritto una letterina a suo tempo e non l'ha letta a Birillo.
Ma c'avevi
30 anni. Quando Sonia
con la foto la di lui mutante. Ciao Sonia.
Quest'anno vorrei un rasoio per i peli del naso e delle orecchie. Non era Babbo Natale Sonia, sto sovrapponendo due livelli diversi effettivamente. Però insomma, appunto, sei cresciuto vedendo molti cartoni, immagino. Ci sono dei cartoni che ti hanno influenzato poi per la scrittura dei fumetti?
Io mi sono guardato veramente tutto, cioè nel senso che mi guardavo la roba dei Super 3, dei Italia 7, di tutto proprio, quindi stavo in fissa, ma avrà influenzato tutto in maniera inconsapevole. Le cose che poi invece mi hanno influenzato in età adulta è un cartone francese che non conosce nessuno, che si chiama Les Lascars.
No, non lo conosco.
Lulu de Montmartre al massimo.
Eh?
Io al massimo Lulu de Montmartre francese conosco.
Che cazzo?
Su una che balla orfana.
Il Billy Elliot di Tre Stelle.
Il sonne già a 10 anni. È 4 di notte su Rai Gulp. Quello c'era.
Qual è il tuo classico Disney preferito?
Allora, fino a quando contano classici?
Ma facciamo fino...
Anche quelli moderni, dai.
Secondo me fino a Mulan.
Sì, Mulan.
Sì, secondo me Mulan è la perdita dell'innocenza.
Le foglie dell'imperatore può rientrare.
Allora, forse te direi le foglie dell'imperatore. Vabbè, ma come tutta la mia generazione, credo che quella roba...
Scusa, quanti anni avevi quando è uscita la foglia dell'imperatore?
Ero grande.
Ti è piaciuto quindi da adulto?
Cioè, più quello della spada nella roccia,
Robin Hood.
Però la spada nella roccia e Robin Hood non c'avevano doppi livelli. Cioè, secondo me la follia dell'imperatore c'aveva un'ironia che pure uno grande poteva, certo, si poteva divertire. La spada della roccia, quelli sono cartoni super belli, però insomma, da grande, cioè in adolescenza quella roba ti rompe un po' il cazzo, mentre invece
però il legame che hai con quei cartoni che hai visto da bambino magari rimane, cioè, tipo, per me Re Leone tutt'oggi è una roba, è difficile contenere l'emozione,
diciamo. Io avevo il CD delle musiche del Re Leone,
bello. Sì. Avevi il VHS con anche dietro le quinte, quello che facciamo vedere al computer come creavano tutte le cose.
Ah no, questo no.
Molto bello. E mi era venuta una domanda molto bella legare a questa cosa della Disney, ma ovviamente il mio cervello se l'è scordata.
Te la faccio io allora un'altra domanda. C'è un lavoro che vorresti fare e non hai ancora avuto l'occasione di fare?
Il paleontologo.
Ma raccontami.
Io volevo scavare i dinosauri, avrei sempre voluto scavare i dinosauri. Poi in realtà all'università ho fatto lingue e comunque dopo un mese ho accannato, quindi non ho preso le giuste scelte per fare il paleontologo. Se qualcuno mi desse l'occasione di scavare i dinosauri, però
allora,
lo vorrei fare.
Non è proprio come LinkedIn, Kashmir, però insomma, se volete c'è Michele che si sta proponendo.
Tu l'avevi questa passione dei dinosauri da piccolo?
Come?
Avevi questa passione per i dinosauri?
Sì, mi piacevano molto.
Cioè, ti è nato da piccolo.
Perché di solito a un certo punto dici non potrò avere a che fare con i dinosauri.
Con i dinosauri e li rieleghi alla tua infanzia. È evidentemente un hobby ancora assolutamente contemporaneo.
Ho toccato due tasti ultra dolenti, le follie dell'imperatore e i suoi piani. Ecco la domanda. Ma la pixarata ti piacerebbe farla se un giorno arrivasse Pixar e ti dicesse eccoci qua?
No. No, nel senso che sto in fissa, mi piace un botto a me la roba della Pixar. Io tutta quella roba me la guardo, penso che sono dei super geni, mi piacerebbe lavorare con quei mezzi, eccetera. Però non mi piacerebbe mettere le cose mie a servizio di quella cosa lì. Però bella quella roba.
Bellissima, stupenda. Incredibilmente bella. No, era per capire, cioè, è come dire, l'esercito degli Stati Uniti ti dice vieni a combattere, cioè è una potenza incredibile, soldi infiniti, mezzi pazzeschi.
Per realizzare un tuo progetto.
Però è che c'ha sia un impianto estetico che drammaturgico, che veramente io là non saprei che cazzo farci, cioè non riuscirei mai a fare una roba bella all'interno di quella gabbia lì. Poi chi ci sta e lo fa molto bene, però io no.
Cioè la Pixar ti dovrebbe dire: allora tu devi rimanere dentro casa, non puoi mai andare in vacanza, devi disegnare con tutti i mezzi che hai adesso, non ti devi azzardare a chiederci nulla di più di tecnico che già tu non abbia adesso. Allora, a quel punto lo faresti.
E se mi fanno dire parolacce,
certo,
queste cose
tutte this cose. Summer from Rugbibbia.
Esatto, zero calcare. Chissà, poi è vero.
Oh, daieia. Perché sono tutto tradotto.
Beh, speriamo di vederlo presto.
Mi sa che, tra l'altro, questa gente che, ma non mi ricordo perché tipo per quale progetto, in cui c'erano tipo degli animali selvatici, e loro avevano gli animali selvatici in ufficio tutto il giorno per vederli mentre disegnavano.
Sicuramente sì, beh, gente che una Madonna. Volta Ratatouille ha girato tutti i più grandi ristoranti del mondo, tutta quantità di piatti che nel background sì, sono strani.
Sono strani.
Sì. Bioparco la serie. C'è tutti gli animali dentro l'ufficio. Ufficio, no?
Io l'avevo visto riguardo ai robot a quattro zampe. I designer avevano questi animali sempre a portata di mano.
Mentre il sensitivo napoletano ti parlava, tu eri in multischermo.
Mentre eri lì.
È stata una chiacchiera. Scusa per le follie dell'imperatore. Se non...
No, però perché.
No,
per... sì, sì. Anche per la cosa dell'exam e della licea, veramente.
Cioè, e... come vedo il motorino io.
Ah, veramente? Quindi sempre metro.
Io tenere cose con due ruote non sono il mio.
Altre cose con... il monopattino, abbiamo detto.
No,
il rollerblade.
Il rollerblade. Quelle ce ne hanno quattro. Quelle
bilanciere in palestra.
Il bilanciere in palestra. Vedi quante belle
che
cose.
Evidentemente non è esattamente il mio strumento.
Ma guarda, neanche il nostro, in realtà, nonostante quello che noi diciamo. Esatto. E bene, ringraziamo Zero Calcare per essere stato con noi. Grazie mille per questa chiacchierata.
Crepuscolare,
vabbè, ma noi siamo pure un po' così, ti dico la verità, nonostante quelle cose sulla Costa Azzurra.
Costa Smeralda, è una bomba. Ma io ci... pensiamo, c'è un progetto, un'idea questa.
Comunque sarebbe troppo bello, cioè, tu che vai in un luogo dove è proprio fuori della tua comfort zone e la racconti, fai tipo, è tipo una cosa divertente, divertente che non farò mai più, ma la devi fare, secondo me è bellissima.
Sì, era un po' l'idea, era quello,
cioè non può rimanere solo lo Chateau Briand la tua cosa divertente che non farai mai più.
Ma adesso mi dici sta roba e penso, quasi, magari è figo, eccetera, però tanto non lo posso
il motivo è che da lettori, da fan, tutti noi quando ci immedesimiamo nel punto di vista di qualcuno che ci piace, speriamo di metterlo nella situazione, vogliamo che vada nella situazione più strana per lui, no? Dici, questo andare nei posti di blocco con i mitra spianati di fronte non è abbastanza, vogliamo la Costa Smeralda. Perché il fan che
vado al Festival di Venezia ogni anno.
Un
amico mio, e ogni volta che siamo andati a mangiare nelle situazioni quelle diciamo di rinfresco del Festival di Venezia, tutte le volte qualcuno ci ha dato un vassoio da portare via, convinti che eravamo tutte le volte che siamo entrati là dentro. Tra l'altro, un cameriere si veste la felpa col cappuccio, non capisco dove
al Festival di Venezia, però, poi
così, però sì, sarebbe figo.
Era solo un complimento mascherato da progetto editoriale.
Lusingato.
Poi ci pensiamo. Bene, grazie mille davvero.
Grazie mille a voi.
Grazie a tutti, ragazzi. Tahir, Alice, Cecilia. Grazie, Luca, Carmelo. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
Un'ultima domanda che vedete se tagliare o no, perché non so la tua preparazione.
Una domanda è sul gong.
No, perché volevo, perché è una sciocchezza, magari non gli interessa, non sa rispondere. Una domanda velocissima invece: secondo te che dinosauri sono Edoardo e Luca?
Ma è quella mia preparazione.
Beh, la preparazione ce l'hai, se evidentemente è un hobby mai abbandonato.
Ma che fai che sia il Velociraptor, ti prego, fai che sia il mio preferito.
Fai che io non sia un brontosauro, ti prego.
No, ti prego, non quelli erbivori, no, ti prego, quelli sporcati, ti prego.
Però così è una pressione terribile. Allora,
almeno lo stesso
Velociraptor e un T-Rex.
Grazie, papà. Ok.
Ciao. Grazie per la domanda.